Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Agostino Barbieri.
Sono Agostino Barbieri. Sono nato il 30 marzo del 1915 a Isola della Scala, in provincia di Verona. Sono stato arrestato in una frazione di Isola della Scala che si chiama Tarmassia, perché facevo parte di una missione militare che aveva lo scopo di fornire informazioni agli eserciti alleati e organizzare gruppi di partigiani. Sono stato arrestato il 22 novembre del 1944 dalle Brigate Nere di Verona con l'ausilio della polizia tedesca, perché quando sono venuti a arrestarmi di notte i fascisti non erano riusciti, insomma, a portare a termine l'operazione e hanno chiesto l'aiuto della polizia tedesca. La difficoltà dei fascisti era dovuta al fatto che io e il contadino che mi ospitava, perché andavo a dormire solamente da questo contadino, abbiamo reagito al fuoco e c'è stata una sparatoria. Durante la sparatoria, siccome vicino alla cassina dove io andavo a dormire qualche volta c'era un comando tedesco, sono partiti i tedeschi e hanno completato l'operazione dell'arresto. Dopo l'arresto siamo stati portati alla Brigata Nera di Verona, che allora aveva le carceri nella scuola d'avviamento San Micheli. E siamo stati lì una settimana, naturalmente sotto gli interrogatori, i soliti interrogatori, naturalmente a base di botte, di sevizie, di maltrattamenti di ogni genere. E dopo una settimana siamo stati portati al comando dell'SS, che aveva la sede nel Palazzo delle Assicurazioni in corso di Porta Nuova a Verona. Siamo stati lì una settimana, ma non ci sono stati interrogatori. Dopo una settimana di detenzione in questo carcere, siamo stati portati al campo di Bolzano.
Ecco un attimo, signor Agostino, quando lei parlava di organizzazione militare. Sa come si ricorda come si chiamava?
Sì, la missione RIE.
Ecco, ma lì come era organizzata questa missione RIE? Innanzitutto, si ricorda il significato di RIE?
Ma a dire la verità, RIE è una sigla che deriva dal greco, io non ho neanche mai chiesto il perché, la ragione di questo. Era una sigla che si davano tutte le organizzazioni clandestine, specie quelle militari, cioè le missioni avevano, ogni missione aveva una sigla che o dall'alfabeto greco o latino o da altri generi di letteratura, di idiomi.
E come eravate organizzati? Il reclutamento, per esempio, com'è che avveniva?
Ma il reclutamento da parte mia, per quanto mi riguarda, è avvenuto perché io avevo fatto il servizio militare di prima nomina come ufficiale al 79° reggimento fanteria, e il comandante della missione Perucci, il professor Perucci, aveva fatto il servizio militare con me al 79° fanteria, perciò mi conosceva e mi ha fatto avvicinare tramite due ragazzi, i fratelli Corrà, che erano ragazzi che seguivano l'Azione Cattolica, perché Perucci era stato anche presidente dell'Azione Cattolica a Verona. Loro mi conoscevano, ma non perché io fossi dell'Azione Cattolica, io ero niente, ero lì, stavo a Isola della Scala dopo aver fatto però una certa attività con col Comitato Alta Italia, il Comitato di Liberazione Alta Italia, per la messa in salvo dei prigionieri alleati che sono stati sorpresi dall'armistizio, che era il primo impegno che aveva preso il Comitato di Liberazione. Finita questa operazione, che si faceva portandoli col treno da Venezia a Milano, poi a Milano io li davo in consegna ad altri compagni che li portavano al confine svizzero. Finita questa operazione, perché a un certo momento l'organizzazione, la polizia fascista si era organizzata, perciò non era più possibile farli viaggiare in treno, mi sono ritirato, insomma, a Isola della Scala, dove vivevo, avevo mia madre e mio fratello. E lì sono stato raggiunto da uno di questi fratelli Corrà, e mi ha parlato della missione, mi ha parlato di Perucci e Compagnia Bella, e allora abbiamo cominciato a operare in quella zona. Io ho avuto la responsabilità di una vasta zona del Basso Veronese e poi ho avuto il comando di un battaglione di partigiani.
Ecco, un'altra cosa sempre a proposito della RIE. La zona operativa della RIE, dov'era? Verona solo o anche la provincia?
Verona è tutta la provincia e anche sconfinava una certa parte nella provincia di Vicenza. La zona della provincia era divisa in zone, ogni zona aveva un comandante. Io avevo comando della zona della pianura, insomma, della zona della pianura. Altri ufficiali, come il colonnello D'Emilio, per esempio, che era stato capo aiutante maggiore al 79esimo reggimento fanteria, dove io avevo portato servizio, che conoscevo, il suo comando era a Colonia Veneta. Io l'avevo stabilito invece a Tarmassia, e nella canonica di Tarmassia. Perché nella canonica? Perché, prima di tutto perché il comandante della missione, come ho detto, faceva parte dell'azione cattolica, perciò era molto dentro in questo ambiente. Lui poi aveva le radiotrasmittenti, videotrasmittenti, che collocava sempre o nei seminari o nei conventi o insomma in zona che almeno sembravano sicure. E ho avuto una grande collaborazione del parroco di Tarmassia, il quale si è dimostrato un partigiano veramente attivissimo. Ha collaborato moltissimo con me, mi ha dato molto, molto aiuto. Abbiamo ospitato lì, in canonica, un corso per l'addestramento all'uso del materiale, esplosivo plastico che noi non conoscevamo. Né io come ufficiale di fanteria, né uno dei fratelli Corà, che era appena stato nominato ufficiale ma che aveva abbandonato il servizio. E Perucci, il comandante, ci ha mandato un esperto in esplosivi che aveva fatto caputare dall'alto, venendo dall'Italia già liberata. E abbiamo fatto questo corso. Durante questo corso siamo stati arrestati. Per fortuna non durante la lezione, diciamo, lezione fra virgolette, ma insomma in quel periodo, perciò non abbiamo potuto completare l'istruzione e attuare quel programma che doveva essere attuato di sabotaggio.
Se si ricorda, la maggior parte dei componenti eravate tutti militari allora, della RIE?
No. C'era una rappresentanza, direi, di tutte le parti politiche. Non c'era la prevalenza dei militari. Perché anche Perucci non era militare di complemento, non era un ufficiale di effettivo. io ero un ufficiale di complemento, il corale era un ufficiale di complemento.
L'obiettivo, i compiti di questa missione speciale della RIE qual era?
I compiti erano quelli di segnare, indicare degli obiettivi militari. In questo modo, se si formava, per esempio, si costruiva, si formava un comando, oppure un deposito, oppure un'officina, oppure poi soprattutto il controllo della ferrovia Verona-Bologna, che era la dorsale che portava tutti i rifornimenti sul fronte di Bologna. E io avevo il controllo da Verona fino a Ostiglia, fino ai ponti di Ostiglia, e ho avuto una grandissima collaborazione, anche perché avevo mio fratello ferroviere, dai ferrovieri. I ferrovieri hanno partecipato in un modo veramente entusiasta. Cioè, io dai capi stazione sapevo esattamente tutto quello che trasportavo.
I diversi movimenti di truppe, materiali.
Esattamente. Le deviazioni che facevano i treni, perché per esempio partivano, ma poi a un certo momento li facevano deviare. E c'era tutto questo movimento, a mia conoscenza tutto questo movimento era perfettamente al corrente.
Ecco, voi avevate quindi rapporti anche con gli anglo-americani?
I rapporti con gli anglo-americani venivano fatti direttamente dal comandante.
Avevate un tesserino, un qualcosa?
No, nessuna tessera. Nessuna
tessera. Anonimato?
Nessuna tessera, per carità. Tessere... Niente, io avevo dei documenti falsi, perché allora c'era il coprifuoco ed era proibito circolare il coprifuoco, tramite mia moglie. Mia moglie lavorava in un'agenzia di esportazioni frutta e verdura, e per avere i permessi per mandare la frutta e la verdura in Germania dovevo andare al comando tedesco. Al comando tedesco ha conosciuto un ufficiale che era ufficiale con me al 79 di fanteria, che era passato dai tedeschi, e tramite lui abbiamo avuto quasi tutti i documenti per me e anche per tutti quelli che operavano con me di essere operatori della TOD. Allora c'era quella compagnia che per reclutare lavoratori, e il permesso di circolare di notte. E difatti una notte sono stato fermato dalla Brigata Nera, anzi dai tedeschi, da una pattuglia di tedeschi. Ho fatto vedere il documento, allora mi hanno detto bravo italiano.
Durante gli interrogatori però è uscito questa vostra partecipazione nella RIE?
No, non è uscita, perché se fosse uscita per noi ci sarebbe stata la fucilazione, perché è chiaro, è la legge di guerra, che chi opera a livello di spionaggio, specialmente per un ufficiale in borghese, c'è la fucilazione. Non è uscito nulla, per fortuna.
Ecco, ancora una cosa della RIE, perché è un gruppo importante, no? In grosso modo, eravate in molti voi della RIE?
Ma io avevo direttamente avevo 4 collaboratori, 4-5 collaboratori. Poi, siccome si lavorava a compartimenti stagni, questo era l'obbligo preciso, scritto, non lo so, perché a un certo momento dopo, sì, l'ho saputo dopo la liberazione, quando sono tornato dalla pausa, ho conosciuto altri collaboratori che prima non conoscevo, se non avevo conosciuto.
Quindi dal palazzo dell'INA, adesso riprendiamo la narrazione, dal palazzo dell'INA, dove è stato portato, da lì a Bolzano, al campo di Bolzano.
Sì.
Eravate in molti su quel trasporto lì?
Ma no, eravamo una decina. Io una decina eravamo, per quanto mi ricordo. Poi sono stato molto poco nel campo di concentramento perché intanto mi ero messo nel capannone dei pericolosi, non so per quale ragione, si vede che mi hanno ritenuto pericoloso, so. E sono stato, è verso Santa Lucia mi sembra, prima di Natale sicuramente, perché Natale l'ho passato a Matause, sono stato trasportato a Matause.
Ecco, dal campo di Bolzano vi hanno portato dove per infilarvi nei vagoni, nei carri bestiame?
Alla stazione, penso io, non lo so, siamo andati alla stazione, ci hanno messo sui carri bestiame, hanno sigillato i carri, poi siamo partiti, siamo durato 6-7 giorni questo viaggio bestiale.
Più o meno in quanti eravate su quel trasporto?
Ah, forse una quarantina. Io...
Per vagone però, 40 per vagone.
Ah, sì, per vagone, si doveva defecare, urinare lì, tutto lì, tutto sedersi sullo sterco, insomma, una cosa spaventosa. Poi c'era il problema della sete. Il problema della sete è gravissimo. C'è tanta gente che... quelli vicini alle pareti del vagone che leccava piccolo ghiaccio che si formava dall'umidità e dal freddo esterno finché aveva la lingua rossa di sangue, perché la sete è stata enorme, è stata una sofferenza, una cosa atroce veramente.
A Bolzano non l'hanno immatricolata?
Ah, quello non lo so, sì, io non ho capito niente. La verità, mi hanno sbattuto dentro in questo stanzone e non sono più uscito. Hanno detto che non si può uscire perché si è pericolosi. Non so perché ero pericoloso, ad ogni modo, non ho ancora capito. Ma... E io ho incontrato quello che è diventato il mio più grande amico, Piero Caleffi. Piero Caleffi, che poi è diventato senatore e poi è diventato vicepresidente del Senato. E sottosegretario di Stato. È nata questa amicizia che è durata fino al giorno della sua morte.
E altre persone che si ricorda, che ha incontrato lì nel campo di Bolzano?
Ma nel campo di Bolzano non ricordo, ma non ho praticamente nessun ricordo particolare. Perché ero così attaccato a Caleffi, lui era già dentro, cioè praticamente, chiamiamolo anziano, tra virgolette. Io dormivo in una cucetta, lui dormiva in una cucetta attaccata alla mia, stavamo sempre assieme. Non ricordo altri personaggi, amicizie. Poi più avanti ho conosciuto Papa Lettera. Papa Lettera che ha scritto quel bellissimo libro Tu passerai per il cammino.
Si ricorda se c'erano dei religiosi anche?
Di religiosi io ho conosciuto Mama Tause e adesso mi sfugge una, Padre Gaggero, un filippino arrestato a Genova, un grande prete, un grande sacerdote che poi è stato spretato dopo la liberazione. Adesso invece è nata una storia di questo periodo. Io parlavo prima dei fratelli Corrà che sono stati arrestati. Ora a Isola della Scala, il paese della loro nascita, si è formato un comitato per la beatificazione. Erano due ragazzi molto 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 religiosi. Mi sembra di aver scritto, se non a lei, a qualcun altro, a Bolzano. E come direi quasi miracolo, dicono che hanno, con la loro azione, con il loro comportamento, con la loro parola, la loro convinzione, hanno convinto l'avvocato Spaziani, che era capo del come si chiama? Il capo del Comitato di Liberazione di Isola, a convertirsi. Sembra, però c'è una dichiarazione che io ritengo molto, che questa conversione sia avvenuta nel campo di concentramento di Bolzano, e se è quello che è stato scritto, è stato dichiarato, che a Bolzano ha potuto assistere alla Santa Messa e fare la comunione. Ora, io ho chiesto, c'è anche una risposta vostra, a Bolzano, se era possibile questo, durante la detenzione, c'erano servizi religiosi? Questo è il punto interrogativo. A me non risulta, però non posso escluderlo, perché io ero dentro in questo baraccone che non potevo uscire neanche prendere l'aria, perciò non so niente di quello che è successo. Che ci siano state delle messe, io non lo ricordo, perché non credo che i tedeschi, non so, questo è un problema, insomma, è ancora risolto.
Ecco, dopo 7 giorni di viaggio e relative notti siete arrivati a Mauthausen.
Sì.
Come si ricorda l'ingresso nel lager di Mauthausen?
Dunque, siamo scesi dal treno, naturalmente in quelle condizioni che eravamo, siamo inquadrati perché dalla stazione a Mauthausen c'è un pezzo di strada che salita anche, che bisogna percorrere a piedi naturalmente. E quando siamo arrivati lì, il comandante del campo, o chi faceva le veci del comandante, ha chiesto se c'era qualcuno che sapeva l'italiano, è venuto fuori uno, insomma, ha fatto l'interprete e niente, ha detto siete a Mauthausen. Qui esiste solo la legge dell'obbedienza. Perciò chi vuol tentare di fuggire si guarda attorno e vedrà che la possibilità non c'è. Comunque qui bisogna solo tacere e obbedire. E questo è, ci hanno portati dentro in un enorme stanzone, ho fatto un bagno bollente e immediatamente dopo un bagno freddo, secondo le regole perfette dell'igiene, e poi ci hanno messo fuori seminudi o nudi, vabbè, tagliato tutto, tutto rasato sotto, sopra, tanto è vero che io scrivo sul mio libro che ho avuto la sensazione che mi tagliasse via tutto quando il Trisera ha preso in mano il pene e si è andato quello, no, sta dando un colpo questo qui resto senza niente. E il fatto che e poi ci hanno messo fuori in fila ad aspettare, intanto nevicava e noi fuori ad aspettare finché si è completato la fila, poi ci hanno portato nelle baracche di quarantena dove si dormiva in 3, qualche volta anche in 4 su un materasso a terra, si metteva giù di fianco e la SS col tubo di gomma si batteva finché si stringeva e si metteva, insomma, ben imballati come le sardine, ecco. E lì abbiamo fatto parecchi giorni. Poi facevano i comandi per andare a lavorare e siamo io, Caletti, Pappalettera, ecco che ho conosciuto una persona che purtroppo vive ancora, purtroppo stavo dicendo perché è molto malato, poverino, il dottor Calore, non so se voi l'avete, ecco, il dottor Calore è un, per me è un dio, perché una, bravo, bravissimo, si è comportato da veramente, abbiamo stretto un'amicizia e mi dispiace moltissimo che adesso sta veramente male, molto male. L'ho visto un paio di mesi fa e ho riconosciuto il dottor Calore e Papa Lettera e siamo andati a Sant'Egide. Sant'Egidio è nella Stivia, è un paesino bello anche, molto bello, perché uscire di notte per andare a fare la pipì e vedere queste casette, queste, dove filtrava qualche piccola luce, pur essendo la proibizione delle illuminazioni, mi sembrava di essere in presepio. E io lo scrivo anche questo nel mio libro. E ti riempiva di nostalgia, di casa, di... Purtroppo c'era la baracca dietro, c'era la SS, ma più che la SS c'era il capo, erano forse peggio delle SS, il capo Tremendi. Hanno fatto poi una brutta fine perché il giorno della liberazione, il 5 maggio, sono stati malmenati, sputtacchiati, qualcuno ci ha rimesso anche la pelle, insomma, se lo meritavano.
Ecco, prima di andare però al comando di lavoro, lì a Mauthausen vi hanno immatricolati?
Sì, ma hanno dato una lastrina con del filo di ferro, che ho perso perché l'ho data a una mostra e non me l'hanno più restituito. No, se la sono tenuta, non lo so, a Verona, hanno fatto una mostra della deportazione, mi hanno chiesto quello che avevo, l'unica cosa che avevo era quella lì, non me l'hanno più data, l'ho perso. 113.883, il mio numero. Quello quando mi sono tolto il giaccone l'ho buttato via. E io sono tornato con un frac che ho trovato in un magazzino e un paio di braghe delle SS. Sì, sì.
Ecco, in questo comando di lavoro c'erano altri italiani, vero?
C'era Caleppi, ecco lì c'era Caleppi, c'era quello che ho nominato prima, Parta Lettera, e senso, poi non mi ricordo più neanche, ma non mi ricordo i nomi adesso. Sì, c'erano italiani, eravamo un gruppo di italiani, proprio un gruppo di italiani.
Solo italiani?
No, ma eravamo un gruppo di italiani abbastanza numeroso. Ma lì non si stava, si stava male, dire che si stava bene sarebbe ridicolo, siccome era un campo piccolo, c'era meno disciplina, ecco, c'era da lavorare perché si andava a scavare per fare le fondamenta per le baracche, per i sinistrati. E lì si lavorava giorno e notte, acqua, vento, non c'era, si andava e si tornava in baracca con la divisa, quella righe che ci avevano dato, zuppa, e poi te la mettevi la mattina che era quasi ghiacciata.
Ecco, il vostro lavoro lì in cosa consisteva?
A piccone, badile, carriola, per me. Mandato un piccone era alto così, purtroppo è guai se la carriola non fosse strapiena. Caleppi ha avuto lì il periodo più brutto della sua esistenza, ti hanno rotto una gamba a forza di botte e doveva trascinare la carriola con la gamba rotta, si trascinava così e con la mano trascinava la carriola. Ha trovato per fortuna il medico, era un medico jugoslavo che parlava molto bene l'italiano, che ha avuto compassione e che in un certo senso direi che l'ha curato, anche se curare si può, intendiamoci, perché lì c'era niente. Almeno per un certo periodo è riuscito a toglierlo dal lavoro. Poi quando siamo diventati a Mauthausen, ricordo che abbiamo vissuto proprio un loro momento della liberazione con Calenti abbracciati a piangere tutti e due il 5 di maggio. E durante il viaggio del rientro Calenti è stato costretto, è stato ricoverato in un ospedale svizzero perché è stato malissimo, stava già male, molto male.
Ecco, il campo lì dove eravate, questo sottocampo, era grande, era piccolo,
piccolo, c'erano molte baracche? Piccolo, 4-5 baracche. Sant'Egidio.
Era recintato come tutti i campi?
Beh, recintato con i fili spinati, naturalmente, con alta tensione.
Rispetto al paese, il campo era vicino al centro abitato o era fuori?
No, era staccato, ma la popolazione in un certo senso ci ha aiutato, lasciava cadere delle patate, dei pezzi di pane, di certe cose. Io ho avuto anche un'esperienza, l'ho scritta anche sul mio libro, di una SS, di una giovane SS, che mi sorvegliavo, che naturalmente sono stato portato da solo a fare un certo lavoro. E c'era questo giovane, se avrà avuto 18 anni, poverino, mi faceva una pena. Io stavo peggio di lui, ma comunque. E a un certo momento ha lasciato cadere un pacchetto. E io ho visto questo pacchetto, ma io continuavo a lavorare, ho detto, oh, cosa vuol dire qua? Dico, se per caso mi muovo, quello lì mi dice, allora, e lui continuava a guardarmi e poi mi ha fatto il segno di prenderlo. E allora mi sono fatto coraggio, c'erano dei biscotti. Questa è stata una cosa stupenda. Questo ragazzino che evidentemente... forse era anche lui lì per forza, non era che sia stato uno che ha avuto questa idea, forse suggerita dalla famiglia, dalla mamma, certamente da qualcuno, non lo so, anche di sua iniziativa, e ho avuto questa sorpresa. Poi il problema è mangiarli o non mangiarli, e se sono avvelenati, li ho tenuti qui in tasca, poi la fame. Era la fame e li ho mangiati. Insomma,
ecco, voi al lavoro lì, diceva prima che eravate addetti a degli scavi, a costruire dei basamenti.
Sì.
Ecco, lavoravate per qualche ditta?
Ah, questo non lo so. Non lo so, perché lì si vedeva solo deportati. Capò e capisquadra, persone civili non ne ho mai visti, non so, può anche darsi, non so.
Ecco, quando siete ritornati a Mauthausen, più o meno quando era?
Siamo tornati, dunque la liberazione è stata il 5 maggio, un mese prima circa, cioè quando le truppe russe stavano sfondando il fronte tedesco. Siamo tornati quasi assieme ai profughi, che lasciavano a piedi naturalmente, dormendo per terra, dormendo sui marciapiedi, dove capitava. Poi siamo portati dentro in penitenziario la notte, così. È durato 4-5 giorni questo trasferimento, perdendo parecchi amici, parecchi compagni, perché non ce la facevano e si buttavano per terra, disparavano e morivano.
Era una delle tante marce della morte.
Una delle tante marce della morte, come quello che si temeva noi di Mauthausen, parlavano di evacuazione di Mauthausen, che se è l'evacuazione di Mauthausen che non ci resta più nessuno. E invece no. Mattina del 5 maggio, al posto delle SS sulle torrette, abbiamo trovato i soldati della territoriale, i vecchi soldati, i bocconi, così, che se ne fregavano di noi, e da lì abbiamo capito che, ma pure, fino quasi all'ingresso degli alleati, sono state delle SS che hanno sparato, sparavano ancora, ammazzavano ancora, fino all'ultimo momento. fino all'ultimo momento. Fino all'ultimo momento. Finché un carro armato ha sfondato il portone ed è entrato. Lei deve sapere che però lì gli spagnoli aspettavano i russi e avevano preparato, non so come, bandiere o cosa del genere. Quando hanno visto che gli alleati hanno fatto marcia indietro. Ma sono cose che capitano, niente di eccezionale.
E cos'è successo poi il 5 maggio del 45?
Il 5 maggio del 45 sentivamo da qualche giorno il rumore di carri armati, l'aviazione che circolava sopra di noi, perciò era chiaro che il fronte si stava avvicinando. E poi c'era anche Radio Fante, una volta la chiamavano, ed erano i prigionieri spagnoli ancora della guerra civile spagnola che avevano occupato certi posti di scrivano, magazziniere, quelle cose lì, cioè avevano la possibilità di attingere notizie che poi le riportavano a noi, insomma si sapeva che si stavano avvicinando le truppe alleate, ma nessuno però sapeva se erano alleati o non russi, ovviamente poi quando sono entrati abbiamo visto che erano gli alleati, e niente, siamo trovati, c'era la piazza dell'Appello che è grande come, non so, come più di uno stadio, tutta strapiena. C'era gente che era riuscita perfino ad andare sui tetti delle baracche, non so come abbiano trovato la forza di andare, e lì ci siamo abbracciati, piangendo e urlando, siamo liberi, questa è stata la liberazione.
Però lì a Mauthausen siete rimasti quanto ancora voi?
Un paio di mesi, non di più. Si sono organizzate subito delle commissioni, tra i quali c'era proprio il dottor Calore, che era proprio l'animatore di queste organizzazioni. Sono andati in Svizzera, hanno preso contatto con la Croce Rossa e subito hanno trasmesso gli elenchi dei sopravvissuti e poi ci hanno dato la possibilità di scrivere a casa. E questa è stata la liberazione.
Il ritorno invece com'è stato il ritorno?
Il ritorno, sono tornato con un camion dell'esercito alleato, ho fatto un giro lunghissimo, sono andato a finire, ho attraversato tutta la Germania e poi sono arrivati a Bolzano, sono andati, ma non ricordo più, ho fatto un lungo giro, abbiamo fatto Monaco, siamo arrivati fino a Monaco, non lo so. So che mi ricordo Monaco distrutta, non c'era più niente. E siamo andati a Bolzano. Mia moglie, che allora era la fidanzata, era stata 2 giorni prima a Bolzano ad aspettarmi, invece assieme a mio fratello. E invece quel giorno che sono arrivato io non c'era. Ho trovato c'era un camion organizzato dal comune di Isola della Scala per accogliere i deportati, quelli che rientravano, e sono salito e sono arrivato a casa.
Ed era quando questo?
In giugno, ma verso la fine di giugno mi sembra, Niente. Ho trovato mia madre che non aveva più lacrime perché aveva perso il marito in guerra. E quando è venuta a accompagnarmi alla stazione di Portavescovo quando siamo partiti per la Russia, perché io ho avuto anche questo grande onore di partecipare alla campagna di Russia. E lei ha detto: ho perso il marito e adesso perdo anche il figlio. E quando sono tornato invece, che ci ho telegrafato da Rimini, che sono rientrato a Rimini, che sono, non ha voluto venire alla stazione perché temeva di vedermi o senza una gamba o senza un braccio.
Dal ritorno dalla Russia.
Ritorno dalla Russia.
Questa, c'era
che la... quella era una storia anche quella che...
Che ha partecipato all'Armir, al Don...
Io sono stato dei primi a andare in Russia con il SIR, il Corpo di Spedizione Italiano in Russia, dove siamo andati in Russia e qui è successo una cosa che Mussolini certamente non se l'aspettava. Non so se voi avete letto qualche libro di storia, non quelli scolastici perché non dicono niente quelli scolastici, ma c'è un'edizione, una vecchia edizione di Einaudi, dove dice che quasi tutti i comandanti partigiani erano ufficiali reduci della Russia, perché siamo partiti con la testa piena della propaganda fascista, i russi mangiano i bambini, no? I russi qua e i russi là, e invece abbiamo trovato una popolazione di una dignità assoluta, veramente, molti italiani, ma molti italiani nella grande ritirata si sono salvati per merito delle donne russe, che le hanno raccolte, li hanno scaldati, li hanno nutriti. Molti italiani, molti anche si sono accasati, sono rimasti lì. Io ho avuto la fortuna di evitare questa ritirata perché mi sono ammalato. Per fortuna mi sono ammalato, è già triste dire che è una fortuna malata, ma comunque per me è stata una fortuna, mi hanno rimpatriato prima, ma lo stesso quella popolazione che ho conosciuto io, quella popolazione di una dignità estrema, povera, ma guardi una cosa, il rispetto perfino per noi che eravamo degli invasori, era una cosa, ci davano anche quel poco che avevano, a qualche volta ce lo davano da mangiare perché non arrivava il cibo, ma no, veramente. Poi io lo so, sono simpatizzante per i russi. Adesso ho visto all'ospedale, finché mia moglie è tornata dall'ospedale pochi giorni fa, c'era un'infermiera russa. Il tipo di russo, io ho scritto un racconto sull'incontro che ho avuto in Russia con Katasia, che era una partigiana russa, con la quale eravamo diventati, c'era un affetto, poi l'ho trovata morta invece su un camion. E ho trovato questa russa, quando l'ho vista ho detto: ma tu sei Katasia. Di una bellezza, una bella. E lei ha voluto leggere il libro, poverino.
Agostino, del tuo trasporto, della deportazione, quanti siete tornati vivi da Mauthausen?
Ah, questo non lo so, qui dicono che siamo tornati circa il 10%, l'8%, il 10%, ma non cifre esatte, non ne ho, io non mi ricordo, insomma. Pochi comunque, siamo tornati in pochi.
Di Isola della Scala in quanti sono stati deportati?
Dunque, di Isola della Scala siamo stati arrestati in 10 e siamo tornati in 3.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora Testimonianze dai Lager, dal sito Lager e Deportazione.